Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Buongiorno gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, Paolo Sotera in studio per l'edizione del Voce Giornale di mercoledì 6 aprile 2022. Resta pressoché stabile rispetto a 24 ore prima il numero di persone attualmente positive al Covid-19 in Valle Camonica. Dalle 833 rilevate dalla TS della Montagna nel fine settimana scorso si è passate alle 831 del bollettino diramato dall'azienda sanitaria relativamente alla giornata di lunedì. Netto calo invece dei nuovi casi, 16, mentre nuovi guariti sono stati 18. La media di casi gestiti dalla TS negli ultimi 7 giorni è aggiornata a 74, mentre quella dei guariti delle fine quarantene aggiornata a 59. Nel Bresciano, dopo il calo di casi dovuti al numero ridotto di tamponi effettuati nel fine settimana, si torna a registrare più di 1000 casi in un giorno, 1499 per l'esattezza, numero che pone la nostra provincia ancora una volta come quella in cui il contagio si diffonde più rapidamente, seguita dalla provincia di Varese e da quella di Monza e Brianza. Con un'ordinanza, Emanuele Moraschini, sindaco di Esine, ha vietato il consumo dell'acqua della rete idrica sul territorio comunale. L'ordinanza segue una nota proveniente dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della TS della Montagna, con cui è stato informato il municipio che, stando ad alcune analisi effettuate su dei campioni di acqua prelevati sul territorio comunale, si sono riscontrati valori che non sono compatibili con i requisiti di qualità previsti dal consumo umano. Da qui l'ordinanza con cui si vieta appunto il consumo dell'acqua se non previa bollitura. Alla polizia locale dell'Unione Antichi Borghi è stato quindi chiesto di vigilare sul rispetto dell'ordinanza, che resterà in vigore fino a quando le nuove analisi condotte dall'azienda sanitaria non confermino la potabilità dell'acqua. Il percorso verso la messa in sicurezza del Monte Saresano, che proprio un anno fa con i suoi movimenti iniziava a preoccupare non solo la vicina Tavernola Bergamasca ma anche i comuni della sponda bresciana del lago d'Iseo, in primis Montisola ma anche Iseo e Pisogne, per un'eventuale onda anomala che una frana avrebbe potuto provocare, prosegue nel rispetto del cronoprogramma steso con la regione Lombardia. Il Pirellone ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro per la progettazione dei lavori di messa in sicurezza. La prima fase, quella di missione dei partecipanti al bando, si è conclusa con la definizione di 3 team di professionisti che hanno presentato una loro offerta. Sono la EUT Engineering SRL di Bressanone Bolzano, la Alpina SPA di Milano e la ISMES SPA di Roma. Alla commissione tecnica il compito di valutare ogni singolo gruppo e nominare entro 2 settimane chi si dovrà occupare della progettazione, con l'intenzione di proporre il progetto esecutivo entro novembre. Le società ammesse, ha detto Alessio Rinaldi, presidente dell'autorità di bacino dei laghi di Iseo, Dendine e Moro, sono serie e preparate, con trascorsi importanti ed una storia ingegneristica che parla per loro. Sulla situazione di Tavernola Bergamasca ha poi proseguito: non ci siamo mai fermati, l'impegno è stato massimo e lo sarà fino a quando la situazione non sarà risolta. Non ci sarà solamente la lista Biennio anche tuo di Ottavio Bettoni alle prossime elezioni amministrative di Bienno. Nei giorni scorsi infatti è stata annunciata anche la candidatura a sindaco di Lara Fanti, impiegata di banca che ha deciso di scendere in campo con la lista civica Viviamo i Borghi, Bienno e Prestine tra tradizione e futuro. Il programma elettorale e la squadra che affiancherà Fanti saranno annunciati a breve in vista della campagna elettorale, che vedrà quindi a Bienno una vera e propria sfida, a differenza di quanto sarebbe accaduto se il comune fosse andato alle nell'autunno scorso. Ai tempi in lizza per guidare il Borgo dei Maghi c'era solo Bettoni. Sappiamo che poi le elezioni non si tennero perché furono raccolte più firme del dovuto per l'accettazione della lista, cosa che portò il comune ad essere commissariato. Ora però ci siamo ed oltre a Darfo, Barrio Terme e Paspardo anche a Bienno si potrà finalmente votare. Durante le indagini stratigrafiche effettuate in merito alla riqualificazione dell'ex opificio cittadini di Marone, è stata fatta un'importante scoperta che ha inevitabilmente cambiato i piani dell'amministrazione comunale. Silvia Conti, restauratrice impegnata nelle indagini, ha infatti scoperto 3 antiche macine da frantoio in pietra risalenti al 1500. Una è già stata ripulita dal sedime che la circondava, mentre le altre 2 per ora sono solo state individuate. La scoperta è stata fatta al piano basso dell'edificio, a livello del lago, dove il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di un ristorante. Il rinvenimento dei 3 manufatti ha però costretto il comune a rivedere i piani. Così il ristorante sarà realizzato più a nord, verso Villa Vismara, dove sono state trovate le macine, e si realizzerà invece un museo ed il già previsto frantoio. Per il progetto il comune ha già ricevuto 900.000 euro dalla regione, ma in cerca di altri fondi. Per questo, con i comuni di Pisoni, Sale Marasino, Sulzano, Montisola e Zone, è stato firmato un accordo di programma legato a progetti di rigenerazione urbana, con l'obiettivo di acquisire fino a 5 milioni di euro dal Ministero degli Interni. Di questi, per l'ex opificio ne andrebbero 800.000, da aggiungersi ai 900.000 già ottenuti e dai 600.000 messi dal comune stesso. L'approvazione del progetto definitivo è attesa per la fine dell'estate, quando si saprà se e quanti fondi saranno destinati a Marone. A Cerveno sta per essere inaugurato un museo dedicato al Silter. Troverà posto nel caseificio turnario del paese, già meta dei visitatori che passano lungo il paese della Via Crucis di Beniamino Simoni. Domani, dalle ore 9, si terrà una giornata di presentazione dell'iniziativa, che vede coinvolti diversi attori. In primis il consorzio Silter DOP di Valle Camonica, affiancato dall'Istituto Antonietti di Iseo e dal Sistema Museale Cervenese. A rendere possibile l'allestimento del nuovo museo, gli studenti della quinta del Liceo delle Scienze Applicate di Iseo, dopo una visita effettuata a Cerveno, a cui ha fatto seguito una lezione sulla produzione del formaggio nei caseifici. A scuola invece hanno lavorato sulle malghe e sulla gestione dei pascoli e della flora, incontrando anche le guide del Parco dell'Adamello e dello Stelvio. Quindi si è passati alla pratica, con la catalogazione degli attrezzi per la lavorazione del latte e la produzione di formaggi, studiandone il loro utilizzo nel passato, l'evoluzione delle tecniche di produzione ed il ruolo delle piccole aziende di montagna. Un lavoro che i visitatori potranno conoscere tramite la cartellonistica posata proprio domani. La giornata prevede anche l'incontro con l'amministrazione comunale e con i ragazzi della scuola casearia e zootecnica di Capo di Ponte, mentre nel pomeriggio gli stessi studenti terranno delle visite guidate. Il museo poi avrà un'apertura calendarizzata a cura dei produttori aderenti al consorzio, durante cui potranno anche vendere i loro prodotti. L'Istituto Meneghini di Edolo si porta a casa un nuovo importante riconoscimento a livello nazionale. Venerdì scorso, in occasione dell'incontro degli studenti del triennio dell'indirizzo gestione delle risorse forestali e montane, al giovane Gabriele Scalvinoni di Berzio Inferiore è stato infatti consegnato il premio per essere arrivato secondo classificato nella gara nazionale riservata al suo indirizzo di studi. Gabriele, che ha presentato un piano di lavoro per l'organizzazione di un cantiere forestale, ha ricevuto il premio direttamente dalle mani di Sergio Bonomelli, presidente del Collegio Interprovinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Brescia, Bergamo, Como, Lecco e Sondrio. La consegna è avvenuta a margine di un incontro organizzato nell'aula magna dell'istituto tra gli studenti del mondo del lavoro, occasione sia per conoscere le prospettive e le opportunità lavorative per chi vorrà scegliere la professione di agrotecnico, sia per fare il punto della situazione sulle esperienze formative attuate negli ultimi due anni scolastici. Proprio Bonomelli ha fornito agli studenti un quadro dei passaggi da compiere per intraprendere la professione di agrotecnico e delle numerose opportunità professionali a loro disposizione, anche alla luce degli obiettivi stabiliti nel PNRR. Quindi è stato proposto un video dal tema Scienze e tecnologia per l'ambiente, problematiche e soluzioni. Infine, la consegna degli Europass agli studenti che hanno partecipato ai tirocini formativi in ambito europeo con il progetto Erasmus Forest for Life, composto da viaggi di 5 settimane in Portogallo ed Irlanda e di 3 mesi post diploma in Repubblica Ceca. Si è concluso alle Terme di Boario il tour che alcuni operatori turistici, ma anche travel blogger ed influencer stranieri, hanno compiuto lungo alcune strutture termali della Lombardia grazie a Dice Feder Terme. Gli ospiti, provenienti da Austria, Brasile, Croazia, Cuba, Francia, Germania, Polonia, Romania, Sudafrica e Corea del Sud, dopo aver visitato le terme di Rivazzano, Sirmione e Trescole Balneario, sono quindi giunti a Boario, dove ad accoglierli c'erano, oltre ad Ezio Mondini, sindaco di Darfo, e Katia Bonetti, assessore allo sport, anche Michela Vielmi, presidente delle terme, Adelino Zigliani, direttore delle terme, e Sergio De Giacomi, direttore sanitario. Con loro anche alcuni operatori agricoli camuni. Obiettivo dell'incontro è stato sì illustrare l'offerta delle terme, ma anche presentare agli ospiti il territorio camuno, puntando sulla vicinanza alle grandi città e dall'opportunità che Boario offre come luogo di svago e relax per una breve vacanza. Un'opportunità per le terme di Boario, che per la prima volta hanno ospitato degli operatori turistici stranieri, a cui è stata riservata anche la possibilità di coccolarsi nella spa ed infine di gustare una cena a base di prodotti tipici camuni. Passiamo al traffico, cominciamo da Ceto, dove il comune impone fino alle 17 di venerdì la chiusura della strada comunale per la Valpaghera dalla località Runa in poi. sempre a Aceto, inoltre fino a fine lavori per consentire le opere di ripristino della viabilità agro-silvo-pastorale. Il comune ha ordinato la chiusura della strada delle Poie da lunedì al venerdì. A Berzodemo fino a sabato invece chiusura del traffico veicolare, esclusi pedoni su via Corridoni all'altezza del civico 19 per la posa di una gru per movimentazione di materiali. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi. Cielo sereno nella prima parte della giornata, annuvolamenti a partire dal pomeriggio ma bassa probabilità di precipitazioni, temperature minime in aumento a 7 gradi, massime in calo a 14 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Breno, funerali di Lucio Bortolo Salvetti di 74 anni alle 15.30 in Duomo. La chiesa oggi celebra San Pietro da Verona, San Bertamo di Kirwal, San Teutichio, San Filarete di Calabria, Santa Galla di Roma, San Gennardo, San Guglielmo di Esquil, San Paolo le Baottit e San Vinebaldo. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri. È tutto per questa edizione, vi ricordo alle 10.30 l'appuntamento con la rassegna stampa. Grazie per l'attenzione, a voi l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.